È un bel po' che non avevo parlato più. Ho fatto un anno di chemio, quindi voi lo sapete, e purtroppo non ho potuto per problemi di salute, fisicamente ero a terra. Però riprendiamo da dove abbiamo lasciato, dal libro di Sansone. Fratelli e sorelle, se ricordate l'ultimo messaggio che portai tempo fa sulla fede dei personaggi della parola del Signore, eravamo arrivati a Sansone, al suo matrimonio con la donna filistea. In quell'occasione riflettemmo su una frase di Sansone che disse a suo padre: "Prendimi quella poiché mi piace". Questa frase si trova nel capitolo 14 di Giudici, al versetto 3. Stasera invece rifletteremo su una parola che Sansone disse. Ho cominciato a riflettere su una parola che Sansone disse ai 30 compagni che la famiglia della sposa di Sansone avevano invitati per far compagnia a Sansone. Questi compagni erano 30 filistei e Sansone propose un enigma a loro, un enigma, noi diciamo un indovinello. Questo messaggio però gli do il titolo Paolo nella lettera ai Corinzi dice che noi siamo il campo di Dio. Allora, noi siamo il campo di Dio, facciamo coltivare al Signore il nostro campo. Leggiamo in Giudici capitolo 14 dal versetto 11 al versetto 18. Non appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: "Io vi proporrò un enigma e se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del convito e se l'indovinate vi darò 30 tuniche, 30 tuniche e 30 mute di vestiti. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 mute di vestiti a me". E quelli gli risposero: "Proponi il tuo enigma e noi l'udremo". Ed egli disse loro: "Dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito del dolce". Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma e il 7° giorno dissero alla moglie di Sansone: "Induci il tuo marito a spiegarci l'enigma, se no daremmo fuoco a te e alla casa di tuo padre. E che ci avete invitati qui per spogliarci?". La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli: "Tu non hai per me che dell'odio e non mi vuoi bene. Hai proposto un enigma ai figlioli del mio popolo e non me l'hai spiegato". Ed egli a lei: "Ecco, non l'ho spiegato a mio padre né a mia madre e lo spiegherei a te". Ed ella pianse presso di lui durante i 7 giorni che durava il convito. E il 7° giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava. Ed essa spiegò l'enigma ai figlioli del suo popolo. E gli uomini della città, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: "Che avvedi più dolce del miele e che avvedi più forte del leone?". Ed egli rispose loro: "Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio enigma". Io ho cominciato a riflettere sulla parola arare, sul verbo arare. Fratelli e sorelle, alla fine del versetto 18, Sansone esclama: "Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato". Mi ha colpito la parola arare, cioè zappare la terra. Arare significa zappare la terra, o a mano, o col trattore, ma significa zappare. È la terra che si ara, si zappa. Ogni volta, dopo fatto un raccolto in campagna, il contadino ara la terra. Se non erro, l'Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, afferma che noi siamo il campo di Dio. Non erro perché è in Corinzi e lo citerò più avanti e darò anche la posizione. Siamo il campo del Signore e Lui lo vuole arare per mantenerlo pulito. Arare significa rivoltare sottosopra la terra. Prima di arare, dopo il raccolto nel campo, ci sono vengono fuori anche delle erbacce. Dopo arato il campo è pulito ed è bello anche a guardarlo con gli occhi. Fratelli e sorelle, noi permettiamo al Signore di arare tutti i giorni della nostra vita il suo campo, che siamo noi? Gli permettiamo di ripulire il suo campo da tutte le erbacce e di seminarlo e raccogliere buoni frutti? Sicuramente noi permettiamo al Signore di arare e fare pulizie nel nostro campo, nel nostro cuore. Ma se vogliamo mantenere qualche angolo per noi, delle erbacce che ci attraggono, cosa succede? Succede che non siamo del tutto in sintonia col Signore, perché vogliamo mantenere qualche desiderio o qualche concupiscenza nel nostro cuore. La cosa da fare subito per tornare in comunione col Signore è quella di confessare, di pentirsi e confessare il problema al Signore e chiedere di essere liberati. Ma se il problema dura nel tempo, non è una buona cosa, perché non siamo diritti davanti al Signore e quindi vacilliamo, pendiamo a destra o a sinistra, o davanti o all'indietro, e non abbiamo una buona comunione col Signore. Il Signore vuole orare, il Signore vuole arare, vuole fare pulizia completa in noi. Vediamo il Signore come risponde alla discontinuità di Israele, che peccava e si allontanava dal Signore. Leggiamo in Isaia, capitolo 5, versetto 1 e 2. Io voglio cantare per il mio beneamato il cantico dell'amico mio, circa la sua vigna. Il mio beneamato aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti di scelta, vi fabbricò in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio. Egli si aspettava che essa gli facesse dell'uva e gli ha fatto invece delle lambrusche. Fratelli e sorelle, certo, noi non siamo a livello di quello che faceva Israele a quei tempi, però il Signore desidera che noi stiamo diritti davanti a Lui. Vuole che non pendiamo né da un lato né dall'altro. Vuole che siamo puliti, col cuore spazzato da tutto quello che può essere peccato. Perciò ci chiama alla confessione, ci chiama a stare davanti a Lui e a vuotare il sacco e abbandonare i disegni e i propositi malvagi. Solo così noi possiamo stare dritti davanti al Signore. Vediamo il Signore cosa dice a Israele attraverso Isaia, al capitolo 1, versetto da 11 al versetto 19. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Io sono sazio degli olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi v'ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane. Il profumo io l'ho in abominio. E quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare raunanza, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea. I vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi. Togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova e poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Scusate. Fratelli e sorelle, se leggiamo la parola solo perché dobbiamo farlo, non piace al Signore. Il Signore ci chiama ad avere desiderio di stare con Lui. ad ascoltare la sua voce con la gioia nel cuore, se preghiamo tanto perché lo dobbiamo fare, non piace al Signore. Ma il contrario, la nostra preghiera deve scaturire dal cuore, deve essere piena d'amore e di carezze verso colui che ci ha salvati. Al Signore non piacciono, non interessano i nostri riti, le nostre tradizioni. Il Signore vuole il nostro cuore pulito. Il Signore vuole essere invitato a cena tutti i giorni. Non un giorno sì, un giorno no. E perché questo accada, cioè di poter cenare tutti i giorni col Signore, sapendo che siamo malvagi e che in noi non abita alcun bene, abbiamo bisogno della confessione con pentimento. Abbiamo bisogno di vuotare il sacco senza nascondere niente al Signore. Andiamo al Signore con integrità di cuore e Lui ci laverà, ci purificherà e ci coprirà col suo sangue continuamente per poter avere una comunione costante col Signore. Abbiamo bisogno di essere arati senza porre ostacoli al Signore e così facendo fare pulizia al Signore che possiamo avere una comunione continua col Signore. Prepariamo il nostro cuore ogni giorno alla cena col Signore. È cenando con Lui che otteniamo la sua pace, il suo amore, la sua serenità. Noi da soli non siamo capaci di avere queste ricchezze. È il Signore che le mette per fede nei nostri cuori. Il Signore bussa al nostro cuore tutti i giorni. Vuole entrare. Riceviamolo con gioia, con amore e ceniamo con Lui. E Lui cenerà con noi. Il Signore ama l'ubbidienza, non il sacrificio. Cosa disse il Signore a Saulo tramite Samuele quando disobbedì? Leggiamo in 1 Samuele, capitolo 15, versetto 22. E Samuele disse: l'Eterno a egli aggrado agli olocausti e ai sacrifici, come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, l'ubbidienza val meglio che il sacrificio, e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni. Leggiamo anche in Ebrei, capitolo 10, versetto 5 e 6. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Leggiamo anche in Matteo, capitolo 9, versetto 13. Il Signore Gesù dice: or, andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Noi non siamo giusti, ma siamo dei peccatori. Perciò abbiamo bisogno di stare davanti al Signore. Fratelli e sorelle, il Signore non gradisce sacrifici e olocausti per il peccato. Ha sostituito tutto questo mandando il Signore Gesù e sacrificandolo una volta per sempre, quello che abbiamo letto prima. Il Signore dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausto né sacrifici per il peccato. Allora, il Signore non gradisce sacrifici e olocausti per il peccato. Ha sostituito tutto questo mandando il Signore Gesù e sacrificandolo una sola volta per sempre. Affidiamoci completamente a Lui, facciamolo arare tutti i giorni, senza tenerci niente di proprietà nostra, di questo campo che siamo noi. Affidiamoci a Lui con fede, con sincerità di cuore e con integrità di cuore, stando alla sua presenza continuamente. E quando ci accorgiamo di qualche attacco del nemico, portiamolo subito a Lui, abbandonando l'idea di peccato. Così facendo non interrompiamo la comunione col Signore. Così disse il Signore Dio. Cosa disse il Signore Dio ad Abramo? Leggiamo in Genesi capitolo 17, versetto 1. Quando Abramo fu d'età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. E sii integro. Essere integri comprende anche il fatto di capire come siamo messi davanti al Signore e se c'è qualcosa che impedisce un pochino il rapporto col Signore, andiamo con integrità di cuore, confessiamolo e il Signore ripulisce tutto. Fratelli e sorelle, essere integri di cuore significa camminare alla presenza del Signore, e camminare alla presenza del Signore significa camminare nella luce. Noi non dobbiamo sembrare, dobbiamo essere. Se siamo nella luce, si vede. Se non brilliamo, si vede lo stesso. È inutile sforzarci a sembrare. Quindi è inutile sembrare. Sarebbe ipocrisia. Una pietra preziosa non va in giro a mostrare la sua bellezza, non va in giro a vantarsi, ma sta ferma lì dove il Signore l'ha incastonata, dove l'artefice che la lavora la incastona. In questo caso noi dobbiamo stare dove il Signore ci ha incastonato. Ripeto, una pietra preziosa non va in giro a mostrare la sua bellezza, non va in giro a vantarsi, ma sta ferma lì dove il Signore l'ha incastonata e emana la sua luminosità. E gli altri se ne accorgono e contemplano la sua bellezza e la sua luminosità. Quindi, fratelli e sorelle, noi non abbiamo bisogno di apparire, di sembrare. Se siamo in comunione col Signore si vede, se non lo siamo è inutile sforzarsi, perché si vede lo stesso. Il Signore ci chiama a stare alla sua presenza, con integrità, senza nascondere niente. È Lui che ci dona la pace, la comunione, la serenità, la tranquillità. Come ho detto prima, noi non dobbiamo apparire, non dobbiamo sembrare, ma dobbiamo essere. Abbiamo un esempio nel Vangelo di Matteo. Il Signore Gesù si avvicinò ad un albero di fichi, perché aveva fame. Quell'albero era rigoglioso, era pieno di foglie. Il Signore si aspettava che ci fosse del frutto, invece c'erano solo foglie. Quel fico appariva rigoglioso, avendo delle foglie, sembrava che avesse anche tanto frutto. Ma andando il Signore a cercare del frutto, non trovò altro che foglie, e quindi lo maledisse e il fico seccò. Leggiamolo questo passo in Matteo capitolo 21, dal versetto 18 al versetto 19. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie. E gli disse, mai più in eterno non nasca frutto da te. E subito il fico si seccò. Fratelli e sorelle, se noi appariamo, se noi sembriamo, se siamo solo rigogliosi di foglie, ma senza frutto, mi chiedo cosa possiamo offrire a chi si avvicina a noi. Specialmente quando andiamo ad evangelizzare, le persone che ci ascoltano rimangono a digiuno. La nostra predicazione non serve a niente, rimane sterile. E chi ci ascolta, avendo fame, rimane nella fame, perché non trova cibo, perché non abbiamo frutto, non trova cibo, non trova frutto in noi. Ma se invece ci facciamo coltivare dal Signore, ci facciamo seminare, ci facciamo concimare, ci facciamo ad acquare dal Signore, la nostra piantina cresce, mette fiori e foglie rigogliose per attirare l'attenzione, ma sotto le foglie c'è anche tanto frutto. Voglio raccontarvi una storia reale che è successa tanti anni fa. Io ero adolescente, mio padre era molto conosciuto nella cittadina perché era uno di quei contadini proprio di quelli proprio che era amato dalle persone. Molti andavano a vedere il suo campo perché lui manteneva il suo campo senza un filo d'erba, come questo pavimento, senza un filo d'erba, mai, né estate né inverno non c'era mai erba nel campo di mio padre. E lui non aspettava che l'erba cresceva e facesse dei semi. Lui la tirava via quando era piccola. Poi quella che ritornava a crescere, che spuntava, erano semi che il vento portava da altre zone nel campo di mio padre. Ma se l'erba doveva crescere perché aveva fatto i semi, il campo di mio padre non sarebbe mai cresciuta. Allora, io ero adolescente, mio padre era un contadino. Nella cittadina dove vivevamo, a Striano, mio padre era considerato un coltivatore d'eccellenza. Nel suo pezzo di terra lui non lasciava crescere erbacce, era sempre lì a sradicare le erbacce e il terreno era sempre pulito. In quell'anno mio padre piantò tutta la terra, circa 10.000 metri di terra, che aveva di filari di pomodori. Pomodori San Marzano, per quello è l'agro-nocerino sarnese, si pianta il pomodoro San Marzano. Il pomodoro San Marzano è tipico di quella zona e siccome lui ci sapeva fare con la terra, la zappava, la concimava, la curava moltissimo, quell'anno le piantine di pomodoro vennero su molto rigogliose, erano alte circa 1,70 m, arrivarono ad un'altezza straordinaria, di un verde intenso, robuste, rigogliose, con un fogliame molto folto, era proprio un vestito le foglie intorno, sotto non si vedeva niente e siccome le foglie erano belle, verdi, fresche ma molto folte, il frutto sotto non si vedeva, non si vedeva neanche un pomodoro, niente. Gli altri contadini che erano in quella zona facevano a gara a chi facesse l'annata più buona. Erano tutti amici praticamente, più fruttuosa, e vedendo che il campo di mio padre quell'anno era così rigoglioso, che le piante di pomodoro erano così robuste e forti, piene di fogliame, ma non si vedeva il frutto, cominciarono a prenderlo in giro. Cominciarono a prendere in giro mio padre, lo sfottevano un po', ma lui rispondeva agli spottò dei suoi confinanti ridendo. Mio padre gli rispondeva ridendo perché sapeva il fatto suo. E un giorno disse ai suoi vicini: prima che facciamo la prima raccolta di pomodoro, venite tutti quanti e vi farò vedere, perché i vostri sfottò non hanno senso. Venne il giorno che si radunarono nel campo di mio padre per vedere cosa voleva mostrare loro mio padre. Mio padre prese una forbice e disse ai suoi vicini: quale zona del mio campo volete che io vi mostri senza le foglie? Fece scegliere loro la zona, non la scelse lui. La zona da togliere le foglie. Mio padre con la forbice tolse le foglie da quel filare di pomodori che loro avevano scelto. Rimasero tutti a bocca aperta. Sotto quel fogliame intenso c'era tanto di quel frutto, ma tanto di quel frutto che rimasero senza parole. Mio padre disse loro: non è solo questo filare che è così, ma è tutto il campo che è così. E man mano che uscivano dal campo, mio padre sforbiciava un po' a destra, un po' a sinistra, alcune parti per far vedere che era tutto il campo così, carico di frutti. In quell'anno facemmo una raccolta straordinaria. Di solito i pomodori da noi si raccolgono a mano, si usavano i secchi. Quell'anno usammo direttamente le cassette che pesano sui 25 kg. Ogni pezzo così di filare si riempiva una cassetta da 25 kg. Una cosa proprio allucinante. Non è mai più successo un fatto così, né a mio padre né ad altri in quella zona. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di non abbiamo bisogno di apparire o di sembrare, ma abbiamo bisogno di essere. Quelle piante di pomodoro apparivano rigogliose, sembravano rigogliose, ma erano anche, perché sotto c'era molto frutto. Certo, dobbiamo essere verdeggianti con delle belle foglie e fiori, ma sotto ci deve essere altrettanto frutto. I quattro Vangeli descrivono minuziosamente la vita del Signore Gesù. Tutto quello che il Signore Gesù ha detto si è rispecchiato con quello che ha fatto. Tutto quello che Lui ha detto con la voce, la sua vita, la sua persona, si è rispecchiata con quello che faceva, con quello che ha fatto il Signore. Non ha detto una cosa e poi ne ha fatto un'altra. Il Signore Gesù non ha solo detto, ma ha fatto. Ha fatto, i fatti parlano. Se il Signore Gesù non avesse detto niente, avesse solo fatto, quei fatti avrebbero parlato. E quello che ha predetto su di lui è successo, che sarebbe andato sulla croce, che sarebbe stato maltrattato, sarebbe andato sulla croce, sarebbe morto sulla croce e il terzo giorno sarebbe risuscitato. È successo. Perciò noi siamo qui, altrimenti noi non saremmo qui. Noi siamo a sua immagine e somiglianza, perciò dobbiamo essere coerenti con quello che diciamo e facciamo. Ma questo è possibile solo se siamo in sintonia col Signore, se siamo in comunione con Lui. Se succede che non siamo in comunione col Signore, non sforziamoci di apparire o di sembrare. Ci sarebbero solo foglie senza frutto, ma al contrario, facciamoci arare dal Signore, facciamoci investigare dal Signore per poter togliere tutte le erbacce dal nostro cuore. Vuotiamo il sacco davanti a Lui, senza costruire fortificazioni o barricate. Non demoliamo delle case per poter fortificare le nostre mura. La forza dello Spirito Santo agisce in noi solo se ci affidiamo al Signore. Non può venire da noi stessi. Non facciamo come Israele ai tempi di Isaia, che demoliva le case per rinforzare le mura della città e non si affidava al Signore. E questo lo leggiamo, non sono io a dirlo. Leggiamo in Isaia al capitolo 22, dal versetto 8 al versetto 11. Il velo è strappato a Giuda in quel giorno. Ecco che volgete lo sguardo all'arsenale del palazzo della foresta. Osservate le brecce della città di Davide, son numerose, e raccogliete le acque del serbatoio di sotto. Contate le case di Gerusalemme e demolite le case per fortificare le mura. Fate un bacino fra le due mura per le acque del serbatoio antico, ma non volgete lo sguardo a colui che ha fatto questa cosa e non vedete colui che da lungo tempo le ha preparate. Fratelli e sorelle, è inutile far fortificazioni intorno a noi se non le costruisce il Signore. Le fortificazioni crollano e i nostri pozzi sono pieni di buchi e l'acqua si disperde. Solo quello che fa il Signore dura in eterno. Quello che facciamo noi, se lo facciamo senza il Signore, crolla. E così diventiamo deboli e il nemico ci attacca mettendoci in ansia. Con tutto quello che concerne la nostra giornata, ogni piccolo problema ce lo fa diventare una montagna. Ansia e nervosismo, tristezza, paura, dubbi, sono le armi del nostro nemico che ci attacca. Una goccia d'acqua ce la fa sembrare un oceano, una pietra ce la fa sembrare una montagna. Andiamo invece al Signore, così come siamo. Lui conosce tutto di noi, sa ogni cosa di noi, sa come ripulirci da ogni filo d'erba, sa come concimarci per farci essere rigogliosi e carichi di frutti e ci invita ad andare a Lui. Leggiamo in Matteo, capitolo 6, versetto da 31 a 34. Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. E il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno della giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Solo andando al Signore, fratelli e sorelle, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, portando tutto a Lui, noi possiamo avere e ottenere il perdono e la comunione con Lui, la sua pace, la sua intranquillità, la sua serenità. Le sue mani sono piene di buone cose per noi, ma per poterle ricevere dobbiamo andare al Signore e stare con Lui. Dobbiamo farci arare continuamente. Nella sua vigna il Signore pianta delle viti di qualità. Ha piantato una vite che è eterna, il Signore Gesù. E siccome noi siamo stralci, dipendiamo interamente da Lui, rimanendo attaccati alla vite, il Signore Gesù ci trasmette il cibo spirituale. Ma se siamo staccati dalla vite, diventiamo secchi, sterili e non possiamo portare frutto. Ma se rimaniamo attaccati alla vite, il vignaiolo, che è il nostro Padre Celeste, ci cura, ci concima, ci adacqua per farci portare frutto. Leggiamolo questo passo. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal versetto 1 al 17, leggiamo tutto il capitolo. Io sono la vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni traccio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni traccio che dà frutto lo rimonda, affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che avevo annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e la mia parola dimora in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Il Signore dice: dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il comandamento che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore. Ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto sia permanente. Non solo il Signore ci raccomanda di portare molto frutto, ancora di più ci raccomanda che sia permanente, cioè tutti i giorni. Non un giorno sì, un giorno no. Non mezza giornata sì e mezza giornata no. Frutto permanente significa tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Affinché tutto quel che chiederete al Padre mio, affinché tutto quel che chiederete nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Fratelli e sorelle, noi sicuramente desideriamo che il Signore ara il nostro campo continuamente, però può succedere che non diciamo tutto il nostro campo al Signore, non diamo tutto il nostro campo al Signore, ma vogliamo tenere qualche piccolo angolo per noi, chiedendo al Signore: ti prego, lasciami quell'angolino, Signore, lo ripulisco io, giorno per giorno. Noi siamo in grado di ripulire quell'angolo che vogliamo tenere per noi? Io non sono in grado di ripulire il mio angolo. Io dico di no. Noi non siamo in grado di ripulire quell'angolo come lo ripulisce il Signore. Faccio un esempio pratico. Tutti noi ogni giorno, materialmente, facciamo le pulizie in casa nostra. Dopo fatte le pulizie, dopo aver spazzato e lavato i pavimenti, dopo aver pulito tutta la casa, possiamo dire che la casa è pulita e non c'è più polvere? Io dico di no. Per quel che riguarda me, io dico di no. Perché dopo aver spazzato per bene, lavato i pavimenti, se torno subito a spazzare la casa, di nuovo, un minimo di polvere, anche se un minimo, esce fuori lo stesso. E se lo rifaccio per la terza volta, un minimo di polvere esce fuori lo stesso. Noi non siamo in grado, solo il Signore è in grado di fare pulizie proprio radicalmente. Quello che pulisce il Signore si può dire è pulito al 100%. Ma quello che puliamo noi, se torniamo indietro, un po' di sporco esce lo stesso. Quindi io non sono capace di tenere estremamente pulito quell'angolino che ho chiesto al Signore, e la mia comunione con Lui si inquina perché non sono capace di tenere pulito quell'angolino. Cosa ci chiede il Signore nel capitolo della vita ai tralci? Che abbiamo letto poc'anzi. Al versetto 4 ci chiede di dimorare in Lui, affinché Lui dimori in noi. Lui dimora in noi se noi dimoriamo in Lui. Ma se noi non dimoriamo in Lui, Lui non dimora in noi. E ci mette in guardia dicendoci che come il traccio da se stesso non può portare frutto se non rimane attaccato alla vite, così neppure noi possiamo portare frutto se non dimoriamo in Lui. O siamo staccati un millimetro dal Signore, o siamo staccati un chilometro da Lui, noi non dimoriamo in Lui. O siamo staccati un millimetro dal Signore, o siamo staccati un chilometro, noi non dimoriamo in Lui. E quindi non possiamo portare frutto. Al versetto 5 il Signore Gesù ci dice chiaramente: senza di me non potete fare nulla. Senza il Signore, fratelli e sorelle, non possiamo fare nulla, neanche tener pulito un metro quadrato del nostro campo. Però siccome noi siamo il campo di Dio, affidiamolo tutto quanto a Lui. Solo in questo modo noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi. E se il Signore dimora in noi, dimorano anche le sue virtù in noi. Se il Signore dimora in noi, dimorano anche le sue virtù in noi. La sua allegrezza, il suo amore. Al versetto 12 del capitolo 15, sempre nella vita di tralci, il Signore Gesù ci dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Noi sappiamo benissimo il Signore come ci ha amati e come ci ama. Al versetto 14 dice: voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Più chiaro di così, vogliamo essere amici del Signore? Sicuramente sì, bisogna che facciamo le cose che Lui ci comanda. Il Signore ci chiede di arare il nostro campo, facciamoglielo per fare tutti i giorni. Al versetto 16 il Signore Gesù ci ricorda che ci ha costituiti perché andiamo e portiamo molto frutto, e non solo, ma affinché il nostro frutto sia permanente, cioè tutti i giorni. Ma se noi vogliamo tenere delle cose anche minime e non vogliamo abbandonarle, il nostro frutto è scarso e non è permanente, perché quelle cose, anche se minime, che il Signore ci chiede di abbandonare e noi invece le vogliamo tenere, non ci fanno stare dritti davanti a Lui, davanti al Signore, ma pendiamo o da un lato o pendiamo dall'altro. Il nostro sacchetto di spazzatura, anche se pur minimo, ci fa pendere dal lato in cui lo portiamo. Faccio un esempio. Tutti noi andiamo a fare la spesa. Quando usciamo dal supermercato e portiamo la borsa con la spesa, non riusciamo a stare dritti. Specialmente se la borsa è abbastanza pesante, non riusciamo a stare dritti con la borsa della spesa in mano, ma pendiamo dal lato da dove abbiamo la spesa. Se io porto un sacchetto con 10 kg dentro, un po' o troppo mi inclino o da destra o a sinistra, dipende da dove la porto. Se la portiamo con la mano destra, pendiamo a destra; se la portiamo a sinistra, pendiamo a sinistra. E il nostro pendere dipende dal peso della borsa. Più il sacchetto è pieno di spazzatura, più pendiamo. Se è poca la spesa, pendiamo poco; se è molta la spesa, pendiamo molto e pendiamo di più. Ma in tutti e due i casi non stiamo dritti, ma pendiamo. E così è anche nella vita spirituale. Se siamo puliti, stiamo anche dritti davanti al Signore. Ma se siamo sporchi, anche minimamente, pendiamo dal lato dove la zavorra, o a destra o a sinistra, o in avanti o indietro. Molti anni fa, io mi ricordo di questo messaggio del nostro caro fratello Sauro, che portò moltissimi anni fa. Mi sono ricordato un messaggio portato dal nostro fratello Sauro, che si intitolava La mongolfiera. Sauro era in viaggio per lavoro e in un campo vide che c'erano delle mongolfiere, quei palloni e si alzano. Adesso vanno col caldo, prima invece si gonfiavano solo i palloni e poi intorno alla cesta dove c'era il pilota c'erano dei sacchetti di sabbia che si buttavano e la mongolfiera si alzava. Vide che c'erano delle mongolfiere che stavano per alzarsi nell'aria, ma di tutte quelle mongolfiere, Sauro disse una sola si alzò in modo dritto. Una sola, ce n'erano molte, ma una sola si alzò verso il cielo in modo dritto, in modo verticale. Tutte le altre si alzarono lo stesso, ma ognuna pendeva o da un lato o da un altro, perché i piloti che le guidavano non avevano tolto i sacchetti con la zavorra in modo omogeneo, cioè in modo uguale tutto intorno alle ceste della mongolfiera, e quindi si alzarono che pendevano a destra o a sinistra. Un solo pilota fu bravo a togliere la zavorra intorno alla cesta dove lui era collocato e si alzò in modo verticale, bello dritto verso il cielo. Noi, fratelli e sorelle, desideriamo alzarci dritti davanti al Signore, verso il cielo? Io credo che tutti noi desideriamo stare dritti davanti al Signore. Ma affinché questo diventi realtà, dobbiamo farci arare dal Signore continuamente, senza nascondere degli angolini, ma dargli tutto nelle mani. Come il Signore, l'Eterno, lo disse ad Abramo, così lo dice e lo chiede anche a noi. Camminate alla mia presenza e siate integri. Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 9. L'Apostolo Paolo dice: poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Fratelli e sorelle, siamo il campo di Dio, facciamoci coltivare da Lui. Siamo l'edificio di Dio, facciamoci costruire da Lui. Lasciamogli fare la manutenzione giornaliera, continua nel tempo, come a una casa. Se non si fa la manutenzione continua nel tempo, diventa fatiscente, col rischio di crollare. Così noi, se non facciamo fare la manutenzione al Signore, su di noi diventiamo insipidi e non siamo più buoni per il servizio del Signore. Ma al contrario, lasciando circolare liberamente dentro di noi il Signore, saremo fortificati sempre di più, giorno per giorno, e il Signore si servirà di noi. E la nostra speranza in Lui crescerà e sarà sempre più ferma. La sua stella brillerà sempre di più su di noi. Leggiamo nel Salmo 37, versetto 34. La prima parte del versetto dice: aspetta l'Eterno e osserva la sua via. E osserva la sua via. Egli ti innalzerà perché tu eredi la terra. Aspettiamo il Signore, fratelli e sorelle, e osserviamo la sua via, i suoi consigli, i suoi insegnamenti, i suoi comandamenti. E Lui ci innalzerà e ci darà l'eredità che ci ha promesso. Vuotiamo il sacco davanti a Lui, al Signore. Non nascondiamogli nulla. Diamogli tutto nelle mani affinché possiamo avere comunione con Lui e tra di noi, affinché possiamo essere di testimonianza agli altri. Quando Sauro portò quel messaggio mi colpì moltissimo, perché il Signore usa le cose materiali, le cose terrene, molto spesso per farci vedere quelle di su. È una grande realtà. Se noi vogliamo nascondere qualcosa al Signore, non vogliamo vuotare tutte e quattro le tasche dei pantaloni, ne vuotiamo tre e in una teniamo qualche desiderio nascosto, qualcosa nascosta, qualsiasi cosa. Non ci alziamo dritti davanti al Signore, né quando preghiamo, né quando meditiamo la parola, né quando riflettiamo. Scusate, devo bere un po'. C'è ancora un residuo di tosse. E neanche quando parliamo agli altri. Perché se non siamo dritti davanti al Signore, dritti vuol dire essere integri davanti al Signore, vuol dire non siamo in comunione come si deve col Signore. E quindi cosa andiamo a dire agli altri? Lo diciamo noi. Non è la parola, non è lo Spirito Santo che guida il discorso che facciamo agli altri. Gli altri, per convincersi, non siamo noi che li convinciamo, è lo Spirito Santo che li convince di peccato. Perciò, più integri siamo davanti al Signore, più lo Spirito Santo parla, specialmente quando andiamo nelle piazze o nei parchi a portare la parola. Perché noi parliamo, sì, ma è il Signore che vuole salvare. È lo Spirito Santo che deve convincere la persona. Noi non possiamo convincere nessuno. Noi possiamo portare la parola, possiamo presentare la salvezza che il Signore ha fatto. Possiamo presentare tutta la verità, tutta la parola. Ma è lo Spirito Santo, come lo Spirito Santo parla a noi quando ci partiamo nel nostro angolino a meditare la parola, a pregare, a parlare col Signore, a stare in silenzio davanti al Signore, così lo Spirito Santo stesso che abita in noi parla alla persona che noi affrontiamo per portargli il messaggio della salvezza. Fratelli, io con queste riflessioni sono rimasto non trovo la parola per dire, cioè, il Signore mi ha ripreso moltissimo con questo messaggio, con queste riflessioni. Ognuno di voi faccia per se stesso. Io ve l'ho portato come l'ho ricevuto, con le riflessioni che ho fatto. Poi, La vita di Tracci è un capitolo meraviglioso. Le viti vengono sostituite nella vita materiale. Quando si fanno vecchie le viti, non producono quasi più, vengono sostituite. Spiritualmente, la vite del Signore rimane in eterno, non viene sostituita. Rimarrà sempre lì, rimane in eterno. Poi, molti contadini, per risparmiare soldi per comprare le viti nuove, le piantine piccole, giovani, sapete cosa fanno? E io l'ho fatto giù. L'ho fatto con una vite di uva fragola bianca e anche con una rossa che avevo tempo fa, che poi la tolsi via. Il traccio è capace di diventare una vite. Sapete in che modo? Questa è la vite. Il traccio che ha a fianco, lo si gira a fianco, lo si porta a terra, si scava una buca così, larga 30 centimetri, si ci fa passare il traccio dentro e tutto il resto del traccio rimane fuori e poi si copre con la terra. Quel traccio, oltre a portare il frutto, dove è interrato, fa le radici e fa due cose. Diventa pianta e porta frutto. Non bisogna aspettare, se pianto una piantina di vite o qualsiasi albero da frutto piccola, deve aspettare 2, 3, 4 anni che porti frutti. Invece no, mettendo il traccio a terra, ti fa l'annata perché non l'hai tagliato. Ti fa l'annata, avanti, dove viene fuori, ti porta il frutto. E dove è interrato fa le radici. Poi quando viene l'autunno, quando ha perso le foglie, si avvicina all'albero, si taglia il traccio e si taglia a terra. Quello che rimane sotto diventa un albero, una pianta, perché ha fatto le radici. E si toglie la vite vecchia. Così quella vite non muore mai, perché è lo stesso traccio, è il suo traccio che è rimasto. E cresce e diventa vite. E questo lo si può fare in continuazione. È uno degli alberi che non muore mai. E questo innesto si può fare anche col pomodoro. Tutti gli rametti, per esempio, io giù quando avevo l'orto, quei 9 anni che sono stato giù, davanti a casa facevo l'orto e molti venivano a guardare perché piantavo diverse specie di pomodori, mi piaceva, specialmente con i pomodori. Piantavo ciliegino, datterino, San Marzano, oblungo, quello a grappolo. Però erano 3-4 specie che io facevo andare solo l'albero, solo la mamma. Solo il fusto, tagliavo tutti i rami, noi li chiamiamo cimoli. Così facevo dei grappoli di ciliegini così lunghi, tutti belli, grossi così, tutti belli, di datterini lo stesso. E quei cimoli, perché io compravo poche piantine, perché le piantine costano, ne compravo 3-4 di ogni specie e poi tagliavo quei rametti, quei cimoli, dopo un mese, 2 mesi, sempre io le mettevo anche un po' prima, così verso metà maggio già mangiavo i pomodori. Però tutti quei cimoli che io tagliavo verso fine aprile, inizio maggio, li piantavo nel terreno, però in un posto al verde, non al sole, e li adacquavo tutti i giorni. Dopo 15 giorni avevano tante radici sotto che sembravano una parrucca, e io li trapiantavo e crescevano, ma avevo i pomodori fino a ottobre, novembre, così. Morivano quelli che avevo piantati e poi mangiavo gli altri. La vite, il Signore non è un caso che ha scelto di essere la vite. La vite non muore mai. Se un contadino ci sa fare, la vite non muore mai. Toglie il secco e rimane il verde. Ed è sempre quella. Ed è sempre quella. Una cosa meravigliosa. Perciò il Signore ci fa vedere le cose celesti. Molte cose celesti ce le fa vedere nella realtà terrena. Siamo noi che dobbiamo capire. Aprire la mente e capire quello che ci fa vedere il Signore. Il Signore vuole che noi siamo dritti davanti a Lui, se no non si può servire di noi. Dobbiamo stare dritti. È inutile sforzarci, è inutile che ci sforziamo. Lo sforzo non serve a niente. È la parola del Signore che ci trasforma, è la vita che ci trasforma, è lo Spirito Santo, è il Signore Gesù nel nostro cuore che ci trasforma. Perciò dobbiamo dare spazio a Lui. Dobbiamo dargli campo libero, dobbiamo rinunciare agli angolini, anche di un centimetro quadrato, dobbiamo far arare, dobbiamo zappare tutto, deve pulire continuamente, il campo deve essere sempre, sempre pulito. Allora poi si vede del frutto, si vede un frutto abbondante. Mancano 10 minuti, fratelli, io ho finito il messaggio, chiudiamo con qualche preghiera. Amen.